Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno cari radioascoltatori, qui siamo sempre con Mario Ravalico che saluto e ringrazio, grazie Mario per essere qua.
Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
Avremmo dovuto avere un ospite che parlava del perdono, ma...
Perdono in famiglia.
Il perdono in famiglia, l'ospite è il nipote di Don Francesco Bonifacio, e lui si chiama Gianfranco Bonifacio, ma... Oggi è in ferie, bene, beato lui, e invece allora siamo qui sempre con Mario e parliamo del ricordo. Dopo il martirio c'è stato un lungo, neanche troppo lungo, un certo periodo di ricerca su questa persona, di studio, e questo è come quasi sempre succede: per poter diventare beati, per poter diventare santi, ci deve essere un ricordo. Se non c'è il ricordo, la Chiesa dice certamente questa persona sarà tra i santi di Dio nel paradiso, ma non è venerabile, nel senso che non c'è nessuno che ha un ricordo. Mentre il ricordo di Francesco è rimasto acceso, e anzi sembrerebbe che si stia pian piano stia diventando brace, non fiamma, perché ormai la cristianità è un po' più scialpa, un po' più sciapa rispetto a qualche tempo fa, e quindi siamo tutti un po' più riservati. Però brace, cioè se ne parla, di Francesco Bonifacio se ne parla, girano ancora i suoi libri, le sue opere, la sua agiografia, e insomma piano piano resta nel cuore dei cristiani questo ricordo. Allora parliamo di questo ricordo dopo la beatificazione, tendenzialmente è prima della beatificazione, penso anche.
Beh, sicuramente, come hai detto, il ricordo c'era, ma era forse più racchiuso tra alcune famiglie, tra alcuni compaesani, chi l'aveva conosciuto. E la beatificazione, ricordo 4 ottobre 2008, è stato un grande momento per la Chiesa triestina, un momento di grazia, ha coinvolto tutti. Forse, io mi permetto di dire, in quel momento noi laici, almeno noi popolo di Dio, credo non eravamo sufficientemente preparati a questo evento. Ricordo che questo beato è il primo dopo i tempi di San Giusto, al III secolo. Non ci sono altri martiri dichiarati ufficialmente dalla Chiesa. Quindi è stato un grande momento, un momento atteso molto dall'allora vescovo, il vescovo Eugenio, che si era speso molto per sollecitare, ecco, la congregazione, adesso si chiama di Castero del Causa dei Santi, a che questo processo si concludesse con questa dichiarazione del Papa. E c'è da ricordare che il processo canonico durò ben 52 anni, è una cosa enorme, ma non per le cause interne alla causa stessa, quanto per ragioni esterne. In un primo momento c'era la rottura dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'allora Jugoslavia, poi il divieto di occuparci di queste cose, poi la prudenza perché stava nascendo nuovi rapporti diplomatici, erano all'inizio degli anni 70, quindi sospensione un'altra volta. Solamente verso gli anni 90 riprese fiato e quindi si concluse la parte diocesana, e poi appunto con la dichiarazione di Papa Benedetto del luglio 2008 e poi la celebrazione in cattedrale. Ecco.
Beh, d'altra parte si comprende anche come chi si sente in colpa non voglia essere... Anche indirettamente, perché dichiarare la beatificazione o la santificazione di quest'uomo non è un, un, un scoglio diretto, cioè non è un'accusa diretta, certo, però, certo, però resta sempre il sapore dell'accusa, certo, per cui è ovvio che la cosa sia stata faticosa.
Ed è stato molto bello che durante quella celebrazione, cioè a quella celebrazione ha partecipato molta gente proveniente sia dalla diocesi di Capodistria, sia dalla diocesi di Parenzo-Pola, con i fedeli, i loro sacerdoti, i loro vescovi, ecco, quindi è veramente una celebrazione unitaria, oserei dire. Però dopo quella celebrazione ci fu un po' di silenzio. Adesso le ragioni possono essere cercate in tante cose, ma non ci furono grandi iniziative. Ricordo solo due iniziative. Praticamente nel 2009 le suore, le religiose di Trieste, attraverso l'USMI, l'Unione delle Superiori, decise di fare un pellegrinaggio sui luoghi del Beato. Io andai a accompagnare questo pullman, veramente è stata una cosa emozionante, per me è stato il primo pellegrinaggio, e ho visitato Capodistria, il luogo dove lui ha studiato, ginnasio, liceo, Buie, la parrocchia della quale dipendeva, e Crassica ovviamente, poi sono andati anche a Cittanova. Ecco, è stato un momento molto bello. Poi un altro pellegrinaggio fu proposto dall'allora direttore del centro missionario, Don Mario Del Ben, per i centri missionari del Trivento, quindi già uno sguardo che va oltre la nostra diocesi, e questo nell'anno successivo. E poi nel 2013 è stato il primo pellegrinaggio diocesano dell'Azione Cattolica, tra l'altro partecipò anche Don Giuseppe Rocco, e non posso dimenticare quello che lui disse davanti alla chiesa di Crassica, perché non si riusciva a stare tutti dentro, alla sera di quel giorno, concludendo il pellegrinaggio, ricordava i suoi ultimi momenti di incontro con Don Francesco, e come disse, quei momenti segnarono tutto il resto della mia vita. Ecco, in quella occasione del pellegrinaggio del 2013, l'allora presidente dell'Azione Cattolica, Giovanni Grandi, lanciò un'idea: creiamo un gruppo che si occupi di mantenere viva questa fiamma, questa brace, ma era una fiammella allora, ecco.
Qualche ricordo di quello che disse Rocco?
Don Rocco, due cose, anzi
perché
andiamo...
sarebbe interessante, sì. Dal momento che l'ha detto pubblicamente.
Sì, l'ha detto
dire.
In due momenti, al pomeriggio siamo andati vicino alla foiba di Dupzi, vicino Martincici, e non c'è nessuna sicurezza, oggi è la sicurezza contraria, ma ne parleremo, questo che lì non c'era, però allora c'erano dei dubbi, e lì parlò dicendo, ecco, allora si pensava, si diceva, e quindi ricordò il suo incontro molto fraterno a Grisignana davanti al Santissimo, dove pregarono e si consolarono reciprocamente, perché sapevano ambedue che i momenti erano molto difficili, e Don Rocco lì confidò appunto questa sua fraternità che ricevette da Don Francesco. E poi soprattutto invece davanti alla Chiesa, quando concludeva la giornata, ricordò come Don Francesco portasse sulle sue carni, lo disse pubblicamente lui, il cilicio. Era una cosa scritta in qualche testo di Don Francesco, ma nessuno li conosceva questi testi, ecco, però lui lo disse apertamente, fece venire i brividi un po' a tutti, ma questo voleva dire anche che Don Pino Rocco aveva una conoscenza profonda di Don Francesco. Ricordo che Don Rocco era 9 anni più giovane di Don Francesco, però era stato suo, diciamo, seminarista giovane quando Francesco era prefetto di disciplina, e quindi la sua conoscenza è una conoscenza che è andata in profondità, in amicizia, ecco, questo era il momento più, e come dicevo,
e questa è la cosa più bella, che il prefetto sì, si sia fatto amare dai suoi ragazzi,
infatti,
perché diciamo che per quanto sembra che i preti si debbano voler bene, perché noi abbiamo una presunzione che i preti siano perfetti, in realtà anche loro hanno i difetti di tutti, quindi il prefetto, che è un po' appunto di disciplina, quindi quello che controlla che tutto vada secondo le regole del seminario, no, di solito non è tanto ben voluto, e invece Don Francesco ha saputo farsi amare anche lì, anche in quella circostanza.
Ecco, e dopo di quella, ecco, con questa iniziativa del sorgere di questo gruppo, che venne chiamato allora gruppo, tra virgolette, amici di Don Francesco, non aveva grandi obiettivi, due fondamentalmente. Uno, il primo, trovarsi almeno una volta al mese, allora abbiamo deciso il secondo giovedì di ogni mese, a pregare. Ormai sono 11 anni che questo gruppo si ritrova tra vicende alterne, nemmeno il Covid ha fermato, ha ridotto i numeri, dopo ha ripreso, però ogni secondo giovedì, allora avevamo iniziato nella cappella del seminario, poi una volta costruito il mosaico sull'altare del Santissimo nella chiesa di San Gerolamo a Chiarbola, da quel momento abbiamo iniziato a ritrovarci la giovedì secondo del mese alle 18:30, normalmente la preghiera dei Vespri, concludiamo poi con la preghiera di intercessione al Beato e poi con qualche avviso, qualche annuncio, qualche così scambio di opinioni sulle iniziative che sono in corso. Poi i due mesi mariani, maggio e ottobre, la recita del Rosario. Ecco, e questo fatto ha tenuto viva questo momento, questa attenzione. Il secondo obiettivo del gruppo era quello di incentivare incontri, ma soprattutto pellegrinaggi sui luoghi del Beato. Non tutti, ma su alcuni, ecco. E lì sono incominciate i primi pellegrinaggi. Ricordo nella nostra diocesi le parrocchie, San Giacomo. Con San Giacomo si andò non solo a Crassica, ma al mattino siamo andati prima alla Nischie, il luogo del martirio dell'altro beato istriano, Don Bulesic. Poi la parrocchia di Servola, Gesù Divino Operaio, Beata Vergine delle Grazie, San Vincenzo, e ci sono ancora altre ma non le ricordo tutte, e Regina Pacis, eccetera. Quindi diverse parrocchie si sono, ma hanno incominciato poi anche parrocchie esterne alla nostra diocesi. Per esempio Pordenone, un gruppo di persone sono venute a fare un giro abbastanza così dettagliato sui luoghi di Don Francesco. Ci furono due parrocchie slovene della periferia di Capodistria, accompagnate dai loro parroci. Andai con loro a fare un po' una mezza giornata di incontri. Ma poi ci furono i preti di 5 anni di messa di Vittorio Veneto, che vennero, si fermarono lì 3 giorni, poi anche c'erano momenti turistici e anche di ritiro, però ecco, facendo tappa proprio fissa a Crassica. E poi cominciarono altri gruppi, Verona, Vicenza, soprattutto giovanili, Como, Mantova, insomma un po' si allargò. La creazione poi da parte di due giovani dell'Azione Cattolica, Giulio e Eric, del Sentiero Beato Bonifacio, dette un po' di incremento a questo, per cui
ecco, c'è un sentiero a piedi. Ecco, c'è un sentiero a piedi?
È stato ideato e contenuto, adesso io non so dire il termine tecnico, ma insomma col GPS, ecco, sì, c'è anche un libretto cartaceo, ma col GPS partendo da Mugiavecchia e attraversando 3 stati, quindi Italia, un pezzo d'Italia, Slovenia e Croazia, si arriva fino a Cittanova. Da Mugiavecchia, Colombano, Ancarano, Capodistria ovviamente, e poi Strugnano, Pirano, attraversando anche luoghi interessanti, le saline di Pirano, le saline di Strugnano, la campagna, tra l'altro camminando per molto tratto di strada sulla ex ferrovia Parenzana, quindi vedendo luoghi molto belli. Un percorso di 115 chilometri che un anno fa è stato inserito dal Ministero del Turismo tra i percorsi religiosi, come dire, titolari
riconosciuti. Ma quindi è dal Ministero nostro?
Sì, dal Ministero del Turismo italiano. Stiamo lavorando adesso attraverso le comunità italiane dell'Istria a che questo percorso, per la parte, diciamo, slovena prima, croata poi, possa entrare anche in un simile sistema. Non hanno proprio una parità, non c'è un documento che riconosca altri sentieri, però ecco, stiamo anche progettando delle tabelle su alcuni luoghi, quindi, e poi in questo sentiero, sia la parte cartacea che quella informatica, si trovano tutti gli spunti per le riflessioni, le preghiere da fare, il rosario come lo recitava il Beato, e poi cose tecniche dove fermarsi per mangiare.
Restiamo un attimo, perché facendo un conto sono 20 chilometri al giorno circa.
In 5 giorni 115 chilometri.
Ah, 5 giorni.
Sì,
dopodiché c'è ci sono case di accoglienza dove,
allora,
mangiare, dove dormire?
Ecco, non sono case, abbiamo messo dentro dei riferimenti molto precisi di alcune parrocchie cito una, per esempio, Strugnano ha la possibilità di accogliere, Pirano il convento dei frati conventuali, dove Don Francesco frequentava, ha la possibilità di accogliere, Buie, la comunità degli italiani, ha dei luoghi in cui, ecco, quindi abbiamo anche dei riferimenti dove fermarsi a dormire, dove fermarsi a mangiare e tutte le cose anche per le evenienze che possono capitare, ecco, siamo all'estero, quindi i riferimenti al console onorario di Buie, eccetera. Ci sono tutte queste, per cui questo sentiero è stato percorso. Fra l'altro, di recente, una trentina, 35 giovani di Trento, della pastorale giovanile, con il loro vescovo hanno camminato per un bel tratto di strada, non tutto, ma un bel pezzo. Due settimane fa, 25 giovani di Conselve, diocesi di Padova, hanno camminato invece a piedi tutto da Mugiavecchia fino a Crassica. Quindi. E continua, ci sono stati dei giovani di Verona 3 anni fa a camminare, ecco, è un sentiero che richiama.
Adesso organizzerò come Radio Nuova Trieste, perché siccome c'è un po' di tempesta, non si sa quale sia la nostra sorte, andremo a chiedere la grazia, quindi se... per la radio. Va bene, questa è una cosa molto interessante, quindi di questo magari, di questo percorso magari si potrebbe fare una puntata straordinaria.
E allora potrebbe essere fatto con uno dei ragazzi che,
che ci
ha
viene
fatto
a raccontare precisamente.
Esattamente.
Anche perché veramente a questo punto sono molto interessato e cercherò di organizzare. Io adesso ho più vecchietti che giovani, ma insomma cercherò di mettere le ali ai piedi ai vecchietti, e chiameremo il dio Mercurio che ci dia, che ci dia,
ecco,
la possibilità.
Questo giovane Eric segue anche, qualche volta li accompagna, ma anche a distanza si tiene in contatto e dà i suggerimenti qualora ci sono dei, perché ci sono molte persone che a livello singolo si prendono e vanno e
no,
camminano.
Io vorrei fare con un gruppetto, mi piacerebbe mettere su una ventina di persone e poi prendere il bus per tornare.
Si può combinare.
Va bene, bravo, questa è una buona idea.
E poi piano piano il culto si sta diffondendo, si è diffuso anche attraverso, per esempio, dei segni messi nelle chiese di Trieste. Qualcuno ha messo, appena c'è stata la beatificazione, qualche piccola scultura, San Pio X, qualcuno qualche pittura, qualcuno il quadro con l'immagine, quella classica che non ci sono molte, insomma, ma comunque... Oggi sono una trentina le chiese a Trieste che portano un'immagine del Beato.
Io ce l'avevo e la Belle Arti me l'ha fatta togliere. Metterò in oratorio oppure all'ingresso, non so, insomma, cercherò una soluzione, troverò.
E poi queste, anche
oppure
bello
una
dire...
statua, anche la statua, quella posso mettere in ingresso perché essendo amovibile...
Certo, non è definitiva.
Non è definitiva, quindi la posso
mettere. Come ce l'ha, per esempio, San Pio X su un altare laterale...
No, io la metterò nell'andito che c'è nell'atrio che c'è prima della chiesa, sì.
E poi c'è bello anche ricordare, come anche alcune chiese della zona del Buiese, ecco, hanno messo anche loro, pur avendo il quadro, l'immagine del beato Miroslavo Buresic croato, ma hanno messo anche quello di Don Francesco. Ricordo a questo proposito, proprio in questi giorni, domenica scorsa, nella chiesa di Barbana d'Istria, siamo verso il sud della penisola istriana. Barbana è il luogo in cui sono nati due sacerdoti di Trieste, Don Giuseppe Rocco e Don Giuseppe Radole. In questa chiesa, proprio domenica scorsa, durante la messa, è stato posto il quadro del Beato Bonifacio a fianco di quello del Beato Buresic, benedetti del parroco. È un luogo non vicino a Crassica, uno di... Perché così lontano? Ma perché il parroco che oggi è a Barbana è stato per un anno parroco a Crassica, quindi ha conosciuto questa figura, si è innamorato e ha chiesto di poter. Ecco, questo per dire che anche si sta un po' allargando anche la memoria, la conoscenza, eccetera, del Beato.
Come dicevo prima, un abbraccio. Non è una fiamma, ma è un abbraccio. Resta viva la sua conoscenza e la sua presenza.
E poi mi piace anche ricordare come alcuni anni fa la diocesi di Parenzo Pola ha dato un nuovo, anche ufficialmente, ha dato un nuovo impulso alla culto del Beato. Ad esempio, ormai da alcuni anni nel calendario liturgico della diocesi di Parenzo Pola c'è anche la memoria l'11 settembre di del beato Don Bonifacio. Di per sé non sarebbe obbligatorio metterlo nel calendario liturgico di Trieste, ma l'hanno voluto mettere anche lì. Così come hanno creato, allora con il vescovo Monsignor Drazen Kutlesa, oggi arcivescovo di Zagabria, aveva creato, ed esiste ancora, una commissione per la diffusione del culto ai beati Bonifacio e Bulegic. Quindi
adesso ci fermiamo qualche minuto per ascoltare Brothers in Arms dei Dire Straits. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. eccoci. Allora, parlavamo di un'iniziativa bellissima della diocesi Parenzo Pola, che ha fatto una commissione.
Sì, come alle altre commissioni diocesane, per la catechesi, per la formazione dei ministranti, eccetera, 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 per la pastorale giovanile, commissione per la diffusione del culto ai beati, quindi al plurale, Francesco Bonifacio e Miroslavo Bulesis.
Ma questo dal punto di vista politico come viene? Perché a un certo punto è un po' una frattura con quella che è stata una parte della loro storia.
Ma no, perché? È un prete che ha operato in quella zona, allora diocesi di Trieste e capodistria, ma comunque era lì, almeno a livello ecclesiale la cosa è stata...
No, dal punto di vista ecclesiale è molto bello. No, è un grande superamento di tutte le tensioni, di tutte le...
Ricordo il 2016, che era il 70° anniversario del martirio. Una delle cose belle che venne fatta in diocesi, il vescovo propose gli esercizi spirituali al clero, come fa ogni anno, con il filo conduttore la spiritualità del beato Francesco Bonifacio.
E chi li ha predicato? Chi li predicò?
Predicò un padre francescano di Pisino, che fra l'altro, questo padre francescano è morto un anno fa, padre Orlich, io l'avevo conosciuto, aveva tradotto, parlava molto bene l'italiano, aveva tradotto un libro che io ho pubblicato con l'edizione Ave, intitolato Don Francesco Bonifacio, assistente dell'azione cattolica fino al martirio, togliendo alcuni capitoli che erano meno appropriati per la loro diocesi, chiedendomi ovviamente l'autorizzazione, hanno tradotto questo libro. Questo è piaciuto molto e questo frate ha predicato gli esercizi. Ricordo che l'allora vicario generale mi disse con grande soddisfazione: sai che anch'io ho partecipato agli esercizi? Ecco il tema. Ma c'è stata un'altra sorpresa. Il giovedì santo del 2016, nel Corpus Domini, in Croazia si festeggia ancora il giorno proprio, giovedì, non la domenica. A Parenzo fanno la processione, come si usava anche nei paesi istriani. Io ricordo anche a Pirano la processione, la sosta ai quattro altari per la proclamazione dei quattro Vangeli sull'Eucaristia. In questa processione, nei quattro altari a Parenzo, fu messa l'immagine molto grande di quattro beati: il beato Bulesis, il beato Francesco Bonifacio, l'allora beata madre Teresa, non era ancora santa, e poi il beato Aloisi Stepinac, l'arcivescovo di Zagabria, che morì da cardinale, poi morì in prigione, eccetera. Ecco, anche questa è una sorpresa. E l'ultima sorpresa che ebbi, quando nelle nostre diocesi in tutto il mondo si celebrò l'apertura del sinodo, ognuno ha fatto una cerimonia come ha potuto, liturgia della parola o altro, nella cattedrale di Parenzo, nella basilica eufrasiana, si aprì questa celebrazione con due grandi immagini, i due beati, ci fu anche la stampa di una immaginetta, e il vescovo pose questa iniziativa del sinodo sotto la protezione dei due beati. Ecco, per dire come noi non ci rendiamo conto, ma sono cose di una enormità come valore questa. Ecco, io di questo ne ho parlato tante volte con gli amici della diocesi di Parenzo, con il vescovo, adesso un altro vescovo ha cambiato, con il cancelliere, con il vicario generale. Cioè, per loro è normale, ecco, questa attenzione, che quindi non dico bisogna copiare, ma insomma, il sito della diocesi, un altro particolare, il sito della diocesi di Parenzo Pola ha una sua sezione per un beato e per l'altro beato, sia in croato che in italiano. Non è aggiornatissimo, ci sono tanti testi, tante le omelie, i pensieri del libro del cosiddetto diario segreto messi lì, insomma, ci sono tante cose contenute. E quindi, ecco, l'attenzione cammina anche attraverso questi segni.
Beh, questa è una cosa veramente molto bella. Secondo me si arriverà presto ad un qualcosa di molto più esplosivo e grande. Diciamo che siamo in un momento in cui la fede un po' subisce un torpore, per cui diventa tutto molto più faticoso. Ma come amo dire, nei momenti di fatica e di difficoltà la vita diventa più saporita e le conquiste molto più difficili ma molto più efficaci, perché quando uno riesce a spaccare il muro i vari muri che la società sta creando intorno a noi, diventa un esempio per tutti. E quindi adesso noi faremo questo pellegrinaggio a piedi
E poi va bene, cercherò di creare iniziative notevoli per quello che mi è possibile alla radio e anche nella mia parrocchia.
C'è ancora una cosa che può avere un qualche interesse per i radioascoltatori. A Trieste abbiamo pubblicato, lo accennavo prima, diversi libri, per esempio la catechesi che Don Francesco fece sul Padre Nostro, molto semplice ma molto bella. E il libro sulla catechesi del credo, il credo simbolo apostolico, con i 12 articoli, poi un libro che il vescovo Monsignor Crepaldi le aveva dato nell'anno della misericordia a tutti i sacerdoti della regione Friuli Venezia Giulia in un pellegrinaggio a Montegrisa, che contiene le omelie domenicali del Beato, perché lui scriveva tutte le omelie sui quaderni che si conservano. Ecco, poi qualche altra biografia, l'ultimo libro, Che Dio ci perdoni tutti, eccetera, però alcune cose sono state pubblicate in Slovenia e in Croazia. Ho accennato prima all'altro libro, ma c'è anche in Slovenia. In Slovenia venne pubblicato 4 anni fa, a cura dell'arcidiocesi di Lubiana, un libro intitolato Viste luce sveta, Voi siete luce del mondo, e sono presentate 36 o 37, non ricordo, figure di santi beati venerabili della Slovenia, ma tra queste hanno voluto mettere Don Francesco Bonifacio. C'è una biografia di 13 o 14 pagine, molto bella, molto puntuale, fatta molto bene da uno storico della diocesi di Lubiana, che ho conosciuto, il professor Dolinar. Hanno tradotto la catechesi del Padre Nostro di Don Francesco, così come più tardi, 2 o 3 anni fa, è stato tradotto un libricino che avevamo preparato noi, contenente alcune riflessioni che il Beato faceva in confronto la sua vita con una frase del Vangelo, quando non poteva più uscire per andare lontano nei luoghi dei ritiri mensili, faceva per conto suo, e questo libricino è stato tradotto in sloveno e la diocesi di Parenza Pola lo ha voluto tradurre anche in croato. Quindi abbiamo anche queste attenzioni che non sono indifferenti.
Direi delle grandi attenzioni che espandono a macchia d'olio quella che è la spiritualità. Adesso dovremo piano piano cercare di divulgare in tutto il resto d'Italia questa figura.
E l'occasione è stata anche la settimana sociale dei cattolici in Italia, perché nella borsa dei congressisti, 1400 persone, è stato messo anche un libricino con... molto, molto sintetico, ma però abbastanza completo, sulla vita e il martirio del Beato Don Francesco, quindi in qualche modo ha girato. E poi ci sono dei segni particolari messi nell'anno del 70° anniversario. A Pirano, nel Battistero, abbiamo messo una targa di marmo che raffigura il buon pastore Gesù con le pecorella sulle spalle, che ricorda il battesimo che Francesco fece in quel luogo, il Battistero, benedetto dal vescovo di Trieste, vescovo emerito di Trieste Monsignor Ravignani, e dal vescovo di Capodistria Monsignor Iuri Bisiak, con una bella celebrazione fatta il 12 settembre del 2016, e 2 giorni prima, il 10 settembre, l'11 venne fatta la cerimonia a Trieste, il 10 settembre venne inaugurato un cippo, un piccolo monumentino sulla strada pubblica nel luogo in cui Don Francesco venne fermato e arrestato e poi sparì. Quello è il luogo che certamente corrisponde, perché è stato testimoniato da 4 persone che lo hanno visto quando venne arrestato. Eravamo un po' preoccupati, perché fare un segno sulla strada chissà che cosa avrebbe prodotto, forse qualche fastidio, qualche nervo scoperto poteva ancora esserci, ed è stato bello invece vedere come la gente del luogo, gli artigiani e altre persone hanno collaborato per realizzare questa opera, che è stata benedetta appunto il 10 settembre del 16 dal vescovo di Parenza Pola, Monsignor Kutlesa.
Si tratta di un'edicola o di una...
Allora, è una pietra istriana di Campanaro, sì, sulla quale è poggiata un'altra pietra a forma di leggio, no, per rappresentare il leggio dal quale Don Francesco proclamava la parola di Dio. Sul leggio c'è una croce, sempre in pietra, a braccia uguali, per dire il suo legame verticale con Dio e orizzontale con la gente. E poi ci sono 2 scritte, una in italiano e una in croato, che dice: Don Francesco Bonifacio, cappellano di Villa Cardossi, assistente dell'Azione Cattolica, qui ricevette in martirio. Non là, ma abbiamo scritto qui perché questo è l'unico certo. Le due scritte separate per dire la pluralità della presenza dell'Istria, ma unite dalle date di nascita e della scomparsa e dalla parola in odium fidei. Poi davanti sul ripiano c'è una scritta, e siamo nell'anno della misericordia, che prende una frase dell'ultima omelia che fece quando chiese il perdono per i suoi uccisori.
Accidenti, bellissimo. Beh, questo sta anche nel tragitto a piedi,
sì, quindi
si può vedere, una volta che faremo questo tragitto,
si può toccare,
aspettiamo un po' più di fresco, poi organizziamo.
E una curiosità, il giorno che eravamo lì, attendevamo che arrivi un po' la gente a piedi o con le macchine per la benedizione, si avvicina un amico che vive da quelle parti e mi dice: guarda, stai attento perché c'è già qualcuno che è infastidito di questa cosa. Sa, perché mettere un quadro all'interno di una chiesa va bene, ma sulla strada che ricorda, richiama, potrebbe darsi che magari qualcuno faccia qualche segno di protesta. Questo venne alle orecchie della polizia. Per 3 mesi o 4 mesi, non vorrei sbagliare, la polizia passava due volte al giorno su questa strada. È una strada asfaltata, ma è molto periferica, quindi anche uno può fare qualcosa di per rovinare il monumento, non lo vede nessuno. Passavano 2 volte al giorno per controllare. Mai successo niente. Questo piccolo monumento è curato dalla gente del luogo, è sempre ordinato e pulito, a dire dell'attenzione che hanno avuto.
Pensavo che avessi risposto: mi preparo al martirio anche. No. Beh, questa è una bellissima cosa, una bellissima testimonianza questa. Qualcuno era infastidito, inevitabilmente qualunque cosa noi facciamo nella vita a qualcuno dà fastidio. Non, qualunque cosa, non è possibile essere amati da tutti, però speriamo in paradiso di essere amati da tutti. Però devo dire che questa testimonianza del fatto che la polizia andava e nessuno comunque si avvicinava, perché si andava 2 volte al giorno, il tempo per fare dei dispetti c'era. Però insomma, una cosa molto bella. Io sono sempre più entusiasta di questo Francesco Bonifacio.
E adesso ci avviciniamo tra 2 anni all'80esimo. Io non so cosa faremo, non posso anticipare perché non ne ho parlato con il Vescovo, ma certamente qualcosa di importante. Una cosa mi sento di dire: proprio lo scorso anno, l'11 settembre a Crassica, sono andato alla celebrazione e il prete che presiedeva la celebrazione, parroco di Pola, quindi non vicinissimo, ecco, oggi è vicario generale della diocesi di Parenza Pola, mi dice: Mario, ma all'80esimo faremo una cerimonia insieme tutti, il vostro vescovo e il nostro vescovo. Ecco, butto lì quest'idea, non so come, quando, però qualche cosa di importante bisognerà fare per lasciare un segno anche di testimonianza a questo.
Speriamo. Ci sono cose che vanno oltre la nostra capacità.
Certamente.
Ma comunque noi ci affidiamo proprio a Francesco Bonifacio, che faccia lui questo lavoro di ricucitura, di richiamo. Ma io penso che proprio ci siano tutti i presupposti per poi vedere piano piano la santificazione anche, no?
Devo dire che il fatto di questi pellegrinaggi, ai quali, e prima mi sono dimenticato di dirlo, partecipano sempre persone della comunità locale, parrocchiale, e questo è molto importante, ecco, hanno fatto avvicinare le nostre genti. Non c'è più, come dire, sospetto come poteva essere 20 anni fa o 30 anni fa, io ricordo quando si andava dall'altra parte. Ecco, oggi ci sono gesti molto belli. L'altro anno, alla termine del pellegrinaggio che abbiamo fatto come Azione Cattolica, e c'erano molti bambini, venne fuori un signore, un caro amico, Lino Damiani, e disse: vado un attimo a casa, non scappate via, abita vicino. E tornò con 3 grandi angurie per darle ai bambini. Quando sono venuti i preti giovani di Vittorio Veneto, 2 o 3 famiglie vicine alla chiesa, sono venuta con i dolcetti, sapevano che si arrivava, sono venuti con i dolcetti per offrire i sacerdoti. Ci sono questi gesti. La cosa poi bella è che la comunità degli italiani di Krasica apre le sue strutture, la sua sala, quando facciamo il pranzo del sacco o i suoi servizi igienici per le necessità di chi va in pellegrinaggio. E lo stesso è capitato a Grisignana, c'è una signora a Grisignana che un po' collabora con la parrocchia e tiene la chiesa in ordine, insomma, canta nel coro indifferente, ha le chiavi della chiesa, e l'altro anno arrivando i pellegrini, idem quest'anno, diversi gruppi, ha aperto la sua casa perché utilizzassero i servizi. Ecco, voglio dire, sono piccoli gesti, ma mi pare che si stia creando una serie di relazioni nuove che aiutano a costruire quella casa comune, dico io, che dovrebbe essere l'Europa, nella quale dovremmo starci tutti dentro.
Beh, speriamo. Una cosa mi è venuta in mente mentre parlavi di queste bellezze, di questi momenti di incontro e di distensione e di condivisione dall'anguria ai biscotti, che sono, una volta erano solo dei gesti di attenzione, adesso cominciano a diventare anche gesti preziosi per quanto costa la frutta. Ma mi veniva in mente un racconto che non so se sia vero, però lo voglio fare, voglio credere che sia vero, che dice che mi dicevano che molti anni fa, quando mio nonno mi diceva, durante la distensione delle battaglie sul Piave, ci si incontrava tutti, austriaci, italiani, nelle bettole, e ci si augurava di non ammazzarsi il giorno dopo.
Anch'io l'ho letta questa, sì.
Ecco, allora la guerra la guerra e l'odio non è del nostro, ma è di,
certo,
chi
non della gente, sicuramente
non è della gente,
certo,
ma di chi, certo, vuole avere il potere. Allora chi vuole avere il potere inculca un sentimento razzista, di odio, di separazione, eccetera, eccetera, nel cuore della gente. E poi dopo, quando viene a mancare questa benzina, il motore si spegne immediatamente, non resta niente. Certo. Ecco, questo è un po' quello che mi hai fatto venire in mente con questa testimonianza. Io sentirò Don Simone Agrini, che è il responsabile dei pellegrinaggi, gli dirò che mi piacerebbe insieme a lui organizzare un qualche cosa, magari anche proprio attraverso la radio, per fare questi 5 giorni a piedi. È una cosa che sicuramente coinvolge, oltre al tempo, anche la fatica, così. Però io ho sempre visto che la fatica è sempre ripagata da qualcosa di più grande di noi,
sì.
Cioè, non, davvero non siamo soli nell'universo, e qualcuno veglia su di noi, come diceva Celentano.
Certamente.
E va bene, allora per questa puntata abbiamo finito, ne abbiamo altre due, una con Gianfranco e una con l'organizzatore di questo pellegrinaggio, giusto?
No, c'è quella, l'ultima,
un
po'
un'altra.
Sulle ricerche.
E poi sulle ricerche.
Che cosa sta succedendo?
Quindi altre tre.
Sì,
no,
sì.
Io vorrei. Allora no, facciamo Gianfranco, le ricerche, e poi fine chiamiamo,
certo,
questo giovane.
Certo.
Okay. Questo giovane organizzatore.
Organizzatore del sentiero.
Vorrei proprio. Io vorrei fare anche il sentiero di San Giacomo di Compostela e la via Francigena, ma quelli sono molto più impegnativi da tutti
sono
i punti
lunghi,
di vista.
Avere tanto tempo a disposizione.
Tanto,
no?
Tempo a disposizione, una certa. Tante cose. Però restano un sogno che
nel
penso
desiderio.
Che prima o poi farò. Però 5 giorni si possono ricavare
anche
facilmente.
Meno, si può anche fare solo una parte, non è detto che bisogna fare tutto.
No, se si fa si deve far bene, non... è bello pensare da partire da Muggia, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
5 giorni, vabbè, poi si può anche fare a tappe, cioè qualcuno ci raggiunge più avanti,
certo.
Ma insomma a me piacerebbe da lunedì a venerdì partire, poi dopo il pullman lì che ci riporta indietro, non...
chiaramente non tornare a piedi, ecco.
Tornare a piedi sarebbe un po' come rimangiare, come il ragno che si rimangia la tela, se viene rotta se la rimangia tutta e poi la rifà da un'altra parte. No, non rimangiamo la tela, andiamo avanti. Grazie Mario,
grazie
a tutti voi che ci avete ascoltato, e grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.